al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti, cari amici ed ascoltatori, benvenuti su 105 Live. La Radio Vaticana è in diretta, il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317. Grazie a Massimiliano D'Angelo, Eva Rorman e Serena Tullio che stanno gestendo la parte tecnica. Oggi puntiamo l'attenzione sull'Africa perché il Sinodo dei Vescovi dell'Africa è andato proprio al clou praticamente. Ci saranno giorni molto interessanti, ma questo è stato particolare perché c'è stata una relazione interessante del segretario generale Monsignor Nicola Eterovic, che commenterei con Filomeno Lopez, giornalista del programma Portoghese Africa della Radio Vaticana. Filomeno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Senti Filomeno, in questa relazione Monsignor Eterovic ha praticamente detto che la Chiesa africana è una Chiesa viva, una Chiesa che sta praticamente sfornando fedeli e vocazioni. Da un dato praticamente, Monsignor Eterovic, su tutta la popolazione il 17,5% è la percentuale dei cattolici, dei cristiani che in Africa sta praticamente dando parecchi preti, parecchi sacerdoti, no? Come mai c'è questa vitalità della Chiesa africana secondo te?
Ma sai, io penso che da una parte è anche la consapevolezza del momento della difficoltà e quindi ciascuno è in grado di poter dare il suo apporto anche al continente. Poi si dice sempre, sai, che in ogni grembo della morte nasce sempre il desiderio della vita, e la Chiesa è quella che in questo momento costituisce quel desiderio della vita, ed è quindi, nonostante le difficoltà che ci sono, si vede che ancora Dio, insomma, ci dà questa opportunità, insomma, di nonostante tutto ci sia almeno questa consapevolezza che ci dobbiamo impegnare. E la gente, era, a dire la verità, era una questione che già da un po' di tempo che se ne parlava, che l'Africa stava veramente crescendo sempre di più in termini di, diciamo, il clero locale, comunque si stava organizzando da questo punto di vista. E fa piacere oggi vedere che almeno si è arrivati veramente ad un livello che ormai forse è il caso di cominciare a non dirci paese più di evangelizzazioni, ma veramente un posto dove la cristianità è sempre più viva, più presente, insomma. Però credo che ciò che muovi tutto è il fatto stesso che i momenti difficili sono anche momenti della speranza, e chi la promuove di più questa speranza è la Chiesa. Allora queste vocazioni sono una risposta a quanto la Chiesa sta facendo nel continente.
C'è chi dice che c'è un rapporto diretto con Dio diverso degli africani rispetto al rapporto che possiamo avere noi europei, no? Questo è vero o no?
Diciamo che se andiamo al cuore della religiosità tradizionale africana, Dio è meno chiacchierato perché è considerato la perplessità dell'intelligenza umana. Tu devi però vivere Dio, e perciò siccome si sa che comunque Dio è il creatore, no? Allora si dice per esempio che per l'uomo o la donna che sa invocare Dio nelle sue azioni, la distanza che lo separa da Dio equivale quasi alla distanza che separa l'unghia dalla carne che essa ricopre, mentre invece per chi non lo sa invocare la distanza rischia di essere sempre più grande di quella che separa il cielo dalla terra. Ecco, gli africani probabilmente chiacchierano poco su Dio e cercano comunque di far sì che è la vita stessa in cammino che devi parlare di Dio, ecco.
Ascoltiamo adesso la meditazione che il Papa ha fatto praticamente in apertura ai panni sinodali questa mattina, una meditazione molto interessante perché il Papa richiama lo Spirito Santo e l'unione proprio delle chiese africane, delle quali poi parleremo, perché praticamente è interessante capire che è difficile anche questa unione delle etnie in Africa, no?
Sì, non solo a livello etnico ma anche a livello nazionale stesso, c'è certe configurazioni nazionali che oggi la geopolitica dell'Africa sta cambiando, e allora è normale che certe cose che probabilmente non c'erano prima, probabilmente popolazioni che da tanto tempo vivevano in pace, e il contesto geopolitico nazionale, internazionale, panafricano e mondiale è cambiato, e quindi anche l'Africa ne risente di più perché in un paese trovi una miriade di popolazioni completamente diverse l'uno dall'altro. Però cosa bisogna fare, come la Chiesa può, ed è l'unica che può contribuire molto in questo senso, quindi da questo punto di vista è veramente importante la meditazione del Papa per questo.
Ascoltiamolo allora e poi torniamo in studio, perché abbiamo anche poi una testimonianza molto bella dal Congo. Ma adesso il Papa.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo cominciato il nostro sinodo adesso invocando lo Spirito Santo, sapendo bene che noi non possiamo fare quanto è da fare per la Chiesa, per il mondo in questo momento. Solo nella forza dello Spirito Santo possiamo trovare quanto è retto e seguirlo. E tutti i giorni cominciamo il nostro lavoro invocando lo Spirito Santo con la preghiera dell'ora terza, Nunc Sancte Nobis Spiritus. Perciò vorrei adesso con voi insieme meditare un po' questo inno che apre il lavoro di ogni giorno, adesso nel Sinodo, ma anche dopo nella vita nostra quotidiana. Nunc Sancte Nobis Spiritus. Noi preghiamo che Pentecoste non sia solo un avvenimento del passato, un primo inizio della Chiesa, ma sia oggi, anzi adesso, Nunc Sancte Nobis Spiritus. Preghiamo che il Signore adesso realizzi l'effusione del suo Spirito e ricrei di nuovo la sua Chiesa e il mondo. Ci ricordiamo che gli Apostoli dopo l'Ascensione non hanno cominciato, come fosse stato forse normale, di organizzare e di creare la Chiesa futura. Hanno aspettato l'azione di Dio, hanno aspettato lo Spirito Santo. Hanno saputo che la Chiesa non si può fare, che non è prodotto della nostra organizzazione. La Chiesa deve essere nata dallo Spirito Santo. Come il Signore stesso è stato concepito e nato dallo Spirito Santo, così anche la Chiesa deve essere sempre nata, concepita dallo Spirito Santo. E solo con questo atto creativo di Dio noi possiamo entrare nell'attività di Dio, nell'azione divina e collaborare con Dio. In questo senso anche tutto il nostro lavoro in Sinodo è un collaborare con lo Spirito Santo, con la forza di Dio che ci previene, e sempre dobbiamo di nuovo implorare questa iniziativa divina nella quale noi possiamo poi essere collaboratori di Dio e aiutare che sia di nuovo nata e cresca la sua Chiesa. La seconda strofa di questo inno, Os lingua mensis vigor confessionem personent, flamesca digni caritas accenda dato proximus, è il cuore di questa preghiera. Imploriamo da Dio tre doni, i doni essenziali della Pentecoste dello Spirito Santo: confessio, caritas, il prossimo. Confessio, cioè questa lingua di fuoco che è ragionevole, che dà la parola giusta e fa pensare al superamento di Babilonia nella festa di Pentecoste. La confusione nata dall'egoismo, dalla superbia dell'uomo, il cui effetto è che non ci possiamo comprendere più l'uno l'altro, va superato dalla forza dello Spirito Santo che unisce senza uniformare, che dà unità nella pluralità. Tutti possono capire l'altro anche nella diversità delle lingue. Confessionem, la parola, la lingua di fuoco che il Signore ci dà, la parola comune nella quale siamo tutti uniti, una città di Dio, una santa Chiesa, e nella quale è presente tutta la ricchezza di tutte le culture. Accendat caritas. Secondo è che questa confessione non è una teoria, ma è vita e amore, che il cuore della Santa Chiesa è amore, che Dio è amore, si comunica comunicandoci l'amore. E finalmente il prossimo. La Chiesa non è mai un gruppo chiuso in sé, vivendo per sé come uno dei tanti gruppi che esistono nel mondo, ma ha sempre l'universalità della carità, della responsabilità per il prossimo.
Ecco, il Papa fa riferimento, Filomeno, al superamento di Babilonia, dice questo, no? Babilonia nata dall'egoismo dei cuori, bisogna superarla. Fa riferimento ampiamente anche all'Africa in questo caso.
Sì, ma diciamo un po', uno, come dicevo prima, una delle difficoltà che si ha è proprio come ricostruire, perché il tema è sulla pace, la giustizia e la riconciliazione, vuol dire che qualcosa di grave è successo, soprattutto in termini di guerre, conflitti, eccetera, eccetera. Questo cosa fa? Manda fuori tutto il tessuto sociale che è stato da secoli ricostruito in un certo modo. Oggi il contesto, come dicevo, noi siamo noi, le nostre circostanze. Poi le circostanze odierne sono quelle quasi di sopravvivenza, per cui spesse volte anche l'etnia soprattutto viene usato in maniera politica per dividere sempre di più, insomma, e poter regnare per coloro che sono in mezzo a questa cosa. E questo problema tante volte, anche come lo sottolinea lo stesso Instrumentum Laboris, il problema anche etnico, tribale, eccetera, arriva anche a bussare le porte stesse delle stesse comunità ecclesiali in Africa, insomma. Non è che la gente sia così immune di ciò che succede, certo, a livello sociale. E quindi è uno dei problemi che già l'Instrumentum Laboris focalizza, denuncia, focalizza, e spera che i vescovi trovino la soluzione. Allora il Papa, ovviamente, credo che con questa immagine di Babilonia, insomma, ci sta dicendo che non è un fatto del tutto ex novo, che la storia dell'umanità è sempre stata contraddistinta da questi fatti, però abbiamo una fonte biblica dove ritornare, per ritornare ad essere quello che eravamo prima, insomma, una nazione, fratelli e sorelle, insomma, e penso che questo più o meno la questione. Però
qual è la strada, secondo me, Filomeno, per arrivare a questo, no? Ad essere tutti uniti nella diversità anche?
Sì, ma prima di tutto è un credere fermamente che Dio non abbandona mai la gente di per sé. Puoi credere che comunque, se Dio è vita, la vita cura la vita, no? Questo credo che sia la cosa. Poi anche a quel punto anche sapere, come dicevo, i padri, i latini dicono, se vis pacem parete ipsum, cioè devi mettere te stesso nella disponibilità di animo, di spirito, eccetera, perché la pace ci possa essere. Non è un discorso che noi possiamo pensare che indicato agli altri, senza renderti conto che quando tu punti il dito contro l'altro ci sono tre il numero delle dita che tornano contro di te, quindi anche tu sei parte di quella cosa, sia nel bene sia nel male. In questo senso, se si ha coscienza di questo, allora il dopo sinodo sarà davvero un esito, perché la pace non è un problema degli altri ma di ciascuno di noi. E in quel senso, quindi, credere molto che Dio non ci abbandona, quella speranza, ma anche la propria disponibilità a cambiare radicalmente, perché ciò che il mal dell'Africa oggi in molte cose è ciò che sta nella testa e nel cuore della gente. Perché tu puoi avere tante belle cose che vuoi organizzare, ma se le mentalità non corrispondono, possiamo chiacchierare qui fino a domani, tu ben, certo, lo sai.
Certo, adesso ti porto in Congo perché ti voglio far ascoltare una testimonianza molto bella di padre Richard Baobre, primo aiutante generale dei padri bianchi missionari d'Africa, che ci racconta proprio da lì per quale motivo questa chiesa africana è così intensamente viva e vivificante.
Sì, è una chiesa molto viva e si vede soprattutto e come si fanno, per esempio, per incontrare la liturgia e per le piccole comunità cristiane, e come fanno per preparare perché la gente possa veramente partecipare alla vita della Chiesa. E nei seminari, è vero che ci sono tanti seminaristi, per esempio per noi adesso missionari d'Africa, avevamo una sola casa di filosofia a Bukavu per 40 studenti, adesso non basta più per gli studenti, ce ne sono di più e abbiamo dovuto mandare fuori per studiare in altri paesi africani.
Come mai c'è questa vitalità? Come mai la Chiesa in Africa e soprattutto anche in questo caso in Congo piace sempre di più?
Penso che sia anche qualcosa che forse è legata alla spiritualità africana, il senso di Dio. Il senso di Dio è ancora molto forte e per tante persone la vita ha un senso se uno è in relazione con Dio e con le altre persone. Dunque, quando i missionari sono arrivati, crediamo che non hanno annunciato Dio, ma ci abbiamo fatto conoscere Gesù. ma il senso di Dio era già molto forte, era presente e si sente attraverso i nomi, attraverso i canti, attraverso i proverbi, eccetera.
Il rapporto che c'è tra Dio e l'africano è un rapporto diverso tra quello che c'è tra Dio e magari l'europeo, perché abbiamo visto che in Europa purtroppo c'è secolarizzazione.
Penso il rapporto è uguale, forse la risposta è diversa, perché secondo le circostanze abbiamo un senso di Dio forse un po' più, si vede di più, perché la situazione sociale, economica, forse anche politica fa che si vede veramente che l'aiuto, la salvezza non dipende dallo sforzo dell'uomo soltanto, ma è da Dio, è Dio che interviene e abbiamo bisogno di Dio per aiutare. Dunque se la risposta non è così buona, direi, è perché altre persone hanno visto che si può trovare delle soluzioni ai diversi problemi della vita altrove, nella scienza, nell'economia, nella conoscenza, eccetera.
Quali sono i problemi che la Chiesa africana si trova ad affrontare, soprattutto in questo nuovo millennio, le difficoltà e le problematiche?
Allora, le difficoltà penso che sia a livello della fede. È vero che ci sono tante persone che sono cristiane, ma si deve fare uno sforzo sempre per educare nella fede, per promuovere uno studio serio, per esempio, della Bibbia, una conoscenza ampia della dottrina sociale della Chiesa, perché la gente possa andare sempre più lontani nella loro fede, nella loro conoscenza di ciò che vuol dire essere cristiano e gli impegni che un cristiano deve avere a causa della sua fede. Dunque si deve impegnarsi sempre di più per la formazione della gente, che sia per la teologia, che sia per la Bibbia, nella vita pastorale. Avendo dei cristiani formati si possono anche impegnarsi di più nella vita politica e nella vita sociale.
Questa formazione, padre, chi dovrebbe farla a questo punto? La Chiesa africana è matura per fare da solo oppure abbiamo bisogno ancora di mandare missionari?
Penso abbiamo bisogno di scambiare e la Chiesa africana è matura per assumere questo lavoro, ma non esclude la partecipazione dei missionari, perché come la Chiesa è universale, la maniera di fare dei missionari può anche aiutare a arricchire la Chiesa locale in Africa.
Ecco, Filomeno, padre Richard diceva questo sostanzialmente, la Chiesa è autonoma ormai africana, no? Mandate i missionari, ma insomma facciamo da noi. Tu sei d'accordo su questo punto o no?
No, ma io penso che anche dall'altra parte che lui dice sì, cioè nel senso che c'è una maturità sulla consapevolezza che dovremmo essere noi i primi a fare questo passo, che già da allora era stato detto anche da Papa Paolo VI, africani siate missionari di voi stessi. Da allora ad oggi questo compito è stato in maniera egregiamente, però è stato sempre fatto almeno in collegialità con tutte le altre forze, anche perché tutto dipende anche dalla concezione stessa che noi abbiamo dell'Africa, degli africani, eccetera. Per cui lui giustamente ha detto sì, ma noi siamo anche Chiesa universale, quindi più collaborazione ci sia da questo punto di vista, meglio è. L'importante però è capire che ci si collabora in uno spirito di collegialità, insomma, per il bene sempre della gente e non per i tornaconti proprio personali, insomma. Penso che la Chiesa sia in Africa, mai come prima, oggi la Chiesa è matura, questo non possiamo dirlo, cioè la realtà africana, la Chiesa è matura, conosce le responsabilità, eccetera. E ancora in molti spazi c'è bisogno anche di strutture, no? E lì molti missionari possono essere ancora molto importanti, ma non soltanto nelle questioni di far qualcosa, di dare delle cose, ma anche portare il bagaglio esperienziale, come in questo caso per esempio della pace. La pace è un lavoro di tutti i giorni che investe molte cose, si stava parlando di formazioni qui e là.
Era importante quel dato,
era,
no?
Importante.
Lui allora, ha detto ci sono cristiani ma molto spesso sanno poco della teologia.
Teologia, ecco, in effetti effetti, perché dico questo? Perché tu sei laico come me e questo documento, Instrumentum Laboris, alla fine affida un sacco di responsabilità, come sempre, ai laici. I laici devono essere esempio nella vita militare, nella festa, eccetera. Però non so qui, ma da me, per la formazione del laico, il catechismo finisce quando tu ti sposi. Dopodiché,
certo,
nessuno si preoccupa.
È un problema
più
comune.
Nessuno si preoccupa di più che tu hai bisogno anche di essere aggiornato, di essere formato. Cioè, senza nulla togliere ai preti, non sono contro questo, però tutta la formazione che la Chiesa stessa prevede sempre per i preti, cioè da là alla fine dell'università e poi continua. Ma per i laici nulla.
Ora, una pastorale per i laici servirebbe,
sì,
anche,
sì,
in Africa, come
anche,
qui.
Sì,
in
sì. Allora, da quel punto di vista, se si permettesse di più anche agli organismi, no, di laici che sono altrove, per scambiarci di più le esperienze, non solo il missionario e i laici. Quello che manca secondo me oggi nella Chiesa è che per la cultura della pace e della riconciliazione serve e che la Chiesa faciliti questo incontro tra laici in diverse parti. Qui l'Azione Cattolica, e i Focolarini e tanti altri movimenti che sono qui,
presenti,
sì,
no? Lì,
sì, hanno esperienze millenarie che possono condividere con altri laici. Sono spazi di questo dibattito che contribuisce anche alla formazione, perché se no stiamo chiacchierando, ma poi la pace, cioè la cultura della pace, qualcuno me la deve anche dare per avere la formazione, se no come si fa?
Certo, no, completamente d'accordo. Va bene, grazie a Filomeno Lopez, giornalista del programma portoghese Africa della Radio Vaticana. Grazie molte, Filomeno.
Grazie a voi.
E in chiusura vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317.